dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza, mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Bene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Vero che questo Vangelo ci mette sempre un poco a disagio, anche se lo sentiamo ogni tanto, però un disagio serpeggia sempre. Questa storia dell'imbroglione che viene lodato, del trafficante che viene innalzato ad esempio. E leggendola a me veniva un'immagine, veniva proprio l'immagine della barca, di una barca che può essere ormeggiata, per dire, in riva vena, oppure che può essere, che la puoi trovare lì in mare, una barca solitaria, una barca immobile che segue semplicemente la corrente, non ha il timone, non ha i remi e va come va. A volte l'impressione che mi fanno tanti cristiani, che magari posso fare anch'io a me stesso, è che di questa barca ci si lascia andare, come dire: va bene, c'è anche qualche pratica buona da fare, facciamola, ma come ondulata così, come rassegnata, come uno che si lascia andare al sentimento quando è buono, oppure che si lascia decadere nella tristezza che avviene così tanta facilità, una qualche rassegnazione insomma della vita, questa stanchezza, questa abitudine, ma nel senso proprio deteriore della parola, questa barca insomma che va come va. Ma poniamo che questa barca debba fare una gara, sia chiamata a fare una gara, oppure che questa sia una barca da pesca che a un certo momento va a pescare. Guardate come l'attrezzatura cambia, guardate come l'impegno delle persone cambia. Mi dicevano che ieri c'è stata una gara di motoscafi qui fino a parecchi chilometri, anche oggi si ripete. Dico, quelli lì ci avranno messo tutta l'attrezzatura, tutto l'ingegno, tutti i computer, per dire, tutti i calcoli. Ecco, tutta la scaltrezza. Dico, paragoniamoci anche con l'amministratore disonesto, per dire, ma quanta scaltrezza c'è nella mia vita, quanta decisione c'è nella mia vita, quanta determinazione c'è nella mia vita, magari per il lavoro, magari per la famiglia, magari per l'impresa, magari per un concerto, magari per una partita, sono orari intoccabili perché c'è quella determinata partita e tutto ti organizza anche la scaltrezza umana. Dico, guardate, Gesù ci dice, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, come dire, siate intelligenti a usare anche le cattive cose che avete guadagnato male, ma usate bene anche quello che eventualmente vi siete procurato con la cattiva coscienza. Guardate, è proprio una scaltrezza quella alla quale Gesù ci stimola, perché io ho proprio l'impressione che a volte, magari su tante imprese, ce la mettiamo tutta, come dire. Sono delle cose su cui uno ce la mette tutta. E io dico, e se io ce la mettessi tutta nella mia vocazione? Cioè, se io ce la mettessi tutta in quella chiamata che il Signore mi fa ogni giorno, mettessi la scaltrezza, l'intelligenza, l'inventiva, il richiamo agli amici, se tutto fosse coalizzato verso il bene più grande della mia vita, e questa è proprio una grande cosa, questo è ciò che rende bella, vivibile, praticabile, potremmo dire imitabile la vita, ecco. Questo è ciò a cui ci spinge il Signore, ci spinge ad essere scaltri, cioè ad essere dediti. E in questi giorni sto leggendo la vita di Madre Teresa, che mi colpisce molto perché ci sono tutti i particolari, tutto quello che ha pensato, che ha trafficato, che ha impegnato, che ha opposto. Dico, ma guarda, una persona intera, dentro la sua vocazione una persona intera, con la sua intelligenza, con i suoi combattimenti, col suo ardimento, con le sue sfide. Dico, santo cielo, trovare un cristiano così ti rivoluziona il mondo, infatti. Pezzo di mondo lo ha rivoluzionato, ma dico, ecco, e poi mi vengono in mente i personaggi del Vangelo, dico i personaggi, meno male che sono stati audaci, meno male che Zaccheo non è rimasto lì dietro la folla a dire, non ci vedo, quanti cristiani, non ci vedo, quindi, pure non è mica compito mio, ma ti parlo, sarà un'altra volta, pensate quante volte, quante occasioni della vita ci sfuggono. A Zaccheo non è sfuggita quell'unica occasione della vita, e anche se arriva tanta gente che prima lo ha richiamato con la sua confusione e dopo gli è rimasto ostacolo, è salito sull'albero, come dire, una roba da bambino. Ma se hai un desiderio, fai una roba da bambino, una roba da grande, sei audace. Oppure pensate a quei quattro che avevano lì il paralitico, e c'era un sacco di gente che impediva l'accesso alla casa, come si fa? E vai, torniamo indietro. Sarà una cosa, torniamo indietro, ma saliamo sopra il tetto della casa. E come si fa adesso che non troviamo un pertugio attraverso il quale fare arrivare questo paralitico? Ma rompono il soffitto, rompono e lo calano giù, e dire insieme con i calcinacci arriva anche il paralitico. Ma come dire, ma quale attrattiva, quale desiderio? Ma pensate che la donna al mattino, quello che noi chiamiamo ormai il mattino di Pasqua, ma mica era il mattino di Pasqua, era una mattina terribile, era una mattina piena di angoscia, eppure questa donna non ha avuto paura, c'erano le guardie, le potevano mettere dentro, oppure comunque trattarle in un certo modo, e quella con qualche amica va lì al sepolcro, ma chi si rotolerà tutto contro. Ma l'audacia, la scaltrezza, la decisione, guardate, dobbiamo proprio guardare questo tipo di cristiani, questo tipo di persone che sono così semplici col proprio desiderio, non mettono mille ostacoli, aspetta, l'occasione che mi invento io, il Signore arriva come vuole Lui, bisogna proprio chiedere la grazia di intercettarlo lì. Allora credo che quando ci andiamo a confessare, uno dei peccati da dire è proprio la mancanza di intelligenza, ma non perché uno non è intelligente, ma perché uno non usa la testa, il cuore che ha, le doti che ha. Va bene, allora vedete, alla fine nessuno può servire a due padroni, ma avere come padrone, avere come Signore Gesù, piuttosto che non potete servire Dio la ricchezza. La ricchezza sono tutte le nostre cose che ci trattengono, a volte anche i nostri programmi, abbiamo combinato così, come si fa a cambiare? Ma se c'è in gioco una cosa che risolve di più il senso della tua vita, che è più decisiva per il tuo bene, ma muoviti, Santo Cielo. ma io non sono abituato, sai, ma insomma. Ecco, allora il Signore proprio ci provoca a usare la nostra intelligenza, la nostra capacità, la nostra umanità, appunto, per il nostro vero bene. C'è chi usa l'intelligenza per imbrogliare, come quelli della prima lettura, il profeta Amos, dai, usiamo bilanze false, aspettiamo che arrivi il momento buono del mercato e zuff, si infilano a fare 20.000 euro per dire in 10 minuti. Ecco, usate la vostra scaltrezza per avere i 20.000 euro davanti al Signore, per avere la bellezza, lo slancio della vita, la verità della vita, che il Signore apra, potremmo dire, proprio le cateratte del nostro cuore e con la bellezza e la forza del suo Santo Spirito faccia di noi delle persone vere, una chiesa intelligente, una chiesa viva, una chiesa che uscendo nel mondo diventa realmente il segno del Dio che ama, accoglie e perdona.